La storia in podcast di Focus.
Gardini pensava di andare oltre, e cioè attraverso le produzioni agricole di riuscire anche a produrre non solo energia ma anche nuovi materiali. Il centro di ricerca di Montedison riuscì a trovare un brevetto, a brevettare una formula per produrre la plastica biodegradabile. Il brevetto si chiama Mater-B e lo realizzò Nuova Montedison, che era appunto questa società basata a Novara, creata dalla Montedison di Gardini per studiare queste cose. E il Mater-B è stato il primo, ha consentito per la prima volta alla fine degli anni Ottanta di realizzare i famosi sacchetti di plastica biodegradabili, per esempio. Con il Mater-B è stato ristrutturato il petrolchimico di Porto Torres in Sardegna, alimentato non più dal petrolio, con il petrolio diciamo di importazione, ma con le produzioni di cardo degli agricoltori sardi e così via. Quindi aveva aperto la strada a un mondo nuovo che, grazie anche alla popolarità della sfida del Moro di Venezia, che nei primi anni 90 arrivò in tutte le case degli italiani grazie alla televisione e alle riprese delle finali della Coppa America, perché il Moro di Venezia sperimentava questi nuovi materiali di origine agricola. Gardini aveva il suo ufficio con arredamenti prodotti con questi materiali che erano fatti utilizzando il grano o il mais. Ricordo delle lampade, una scrivania, delle poltrone disegnate da Gaia Aulenti e prodotti con questi nuovi materiali di origine vegetale, di origine agricola. Questa diventò, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, la sua battaglia più importante. Ecco perché quando, e siamo al terzo punto, gli prospettano la possibilità di mettere insieme la chimica della Montedison con la chimica dell'Eni, creando Enimont, Gardini accetta con entusiasmo e con ingenua fiducia, verrebbe da dire. Ci fu tra i suoi dirigenti chi lo mise in guardia dall'idea di poter collaborare in armonia con il mondo politico, ma lui volle credere che invece ci sarebbe riuscito. Enimont nasce nell'89 e naufraga nel 90, quindi poco più di un anno dopo, sull'impossibilità di trovare un'intesa sul modo di procedere tra la parte privata e la parte pubblica. E il problema di fondo qual era? Che Gardini era convinto che la nascita di Enimont fosse di fatto la prima vera, seria, importante privatizzazione italiana, siamo, ripeto, nell'89, e i politici, che non avevano nessuna intenzione di lasciare la chimica a un privato, ma volevano continuare a gestire le cose alla loro maniera. E questo purtroppo ha portato a una serie di incomprensioni e di reciproche, verrebbe da dire, sgarberie o scorrettezze, fino alla decisione di separare i destini, liquidando la parte privata con 2.805 miliardi, che erano una bella somma che il gruppo Ferruzzi intascò, e con il ritorno della chimica in mano pubblica completamente. Dalla vicenda Enimont sono iniziate anche le crepe familiari, diciamo, all'interno della famiglia Ferruzzi-Gardini, che hanno portato nel 91 al siluramento di Gardini, che fu estromesso dai suoi parenti, dai suoi cognati, e questo comportò la divisione anche azionaria tra Idina Gardini e i suoi fratelli. Quindi Idina Ferruzzi e quindi Raul Gardini uscirono di scena dalle vicende del gruppo Ferruzzi, rimasero i tre fratelli. E questa è un po' l'origine. Nella separazione ha avuto un ruolo importante anche l'idea di Gardini di ridisegnare l'azionariato del gruppo in funzione delle nuove generazioni, cioè dei figli e degli eventuali nipoti Ferruzzi-Gardini. Questa ipotesi che aveva prospettato Gardini ai suoi parenti non piacque, non fu accettata, e anche questa, e forse questa fu la motivazione più immediata che spinse al siluramento di Gardini, e che fu un divorzio clamoroso per l'epoca. Fu un divorzio clamoroso, e ricordo che io chiamai Gardini e gli dissi: bisognerebbe raccontare tutta questa vicenda e anche la storia vostra in un libro, perché non basta un articolo. E Gardini mi disse che ci avrebbe pensato e che comunque prima dovevano risolvere le loro questioni legali, cosa che accadde nei due mesi successivi, e poi mi richiamò dicendo: abbiamo fatto, se vuoi facciamo il libro. E così abbiamo fatto, ed è nato a modo mio il libro intervista, uscito nell'ottobre del 91 e ripubblicato con l'aggiunta di tutta una seconda parte di inediti e anche manoscritti di Gardini, ristampato da Baldini Castoldi, La nave di Teseo, adesso nel 2023, a 30 anni dalla scomparsa di Gardini. Quello che voleva far Gardini non piacque, non piacque ai politici da una parte, non piacque al mondo degli agricoltori dall'altra, che forse dovevano essere quelli più allineati, più contenti, almeno sulla carta, ma forse non compresero l'operazione e non la appoggiarono, anzi, non piacque al mondo confindustriale, al punto che Gardini, quando si scioglie Enimont, quindi stiamo parlando del 90, dà le dimissioni da tutte le cariche che aveva in Italia, e le dà con una motivazione ufficiale clamorosa: per incompatibilità ideologica. Quindi lui se ne va, sbatte la porta e dice sostanzialmente: io non mi riconosco in questo modo di fare le cose. Questo è il motivo di fondo. Certo, viene da dire che voleva fare delle cose probabilmente che in quel momento e con quella velocità con cui le voleva fare lui avrebbero creato qualche altro genere di problema, e quindi non si poteva fare. La sua vicenda giudiziaria non l'ho vissuta personalmente, direttamente, quindi posso dire soltanto che mentre quando iniziò la vicenda di Mani Pulite ricordo di aver avuto degli scambi con lui, mi sembrava molto contento che si potesse arrivare a una pulizia anche nei rapporti tra imprese e politica all'epoca. Poi, quando rimase coinvolta anche il gruppo Ferruzzi sulle vicende di Enimont, il suo atteggiamento cambiò e diventò molto preoccupato, ecco. Ma la preoccupazione si mescolava al fatto che stava vedendo il gruppo Ferruzzi andare in difficoltà e sempre più essere in mano alle banche, e questo ovviamente lo colpiva, lo feriva, gli dispiaceva. Penso che si sentisse anche in qualche modo corresponsabile delle cose, e tutto questo arrivava dopo il peggiore dei colpi che lui ebbe, che è stato quello della defenestrazione, cioè del suo siluramento. Credo che quello sia stato il primo boccone veramente amaro, difficile per lui da digerire, anche se in quel momento reagì con molta forza e determinazione, dette vita alla Gardini SRL e quindi reinvestì subito i soldi in attività che riteneva giuste, però gli ha lavorato dentro il dispiacere di questa divisione, secondo lui ingiusta, mal posta e foriera di guai, come poi è stato per tutti, mi verrebbe da dire per tutti.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.